Il pensiero di questa mattina vuole mettere in relazione la vanità del tempo e la perfezione dell'eternità, perché queste sono le dimensioni nelle quali noi ci troviamo a vivere, tempo ed eternità. Anche l'eternità è fatta di tempo, ma un tempo che non ha fine. E vorrei portarvi a leggere questi versetti nel libro dell'Ecclesiaste. Chi era l'Ecclesiaste? Qual era la sua particolarità? Potete rispondere? Io sento dei mugugni, voce, voce, voce. Ok, saggezza. Sapienza. Allora, Ecclesiaste capitolo 3, i versetti da 1. Per adesso leggiamo 1 e 2. Ok. Allora, che dice l'Ecclesiaste qui? Innanzitutto, quello che vorrei condividere con voi in questa mattina è un nuovo sguardo, una nuova prospettiva sulla nostra vita. Ok? Vedere più da vicino qual è il significato, il senso della vita che stiamo vivendo qui su questa terra. E l'Ecclesiaste, il quale aveva ricevuto da Dio, come abbiamo appena detto, una immensa saggezza, tanto che Dio stesso dice che nessuno prima di lui né dopo di lui potrà mai equiparare la sua saggezza, perché era Dio che gliel'aveva data. Quindi l'analisi che lui fa dell'esistenza umana, dello scopo della vita umana, lui entra proprio nei particolari, nelle attività, in tutto ciò che lui definisce svolgersi sotto al sole, ha un profondo significato per noi, perché non vorrei adesso in nessun modo confondere le vostre idee, ma è importante capire che le affermazioni che Salomone fa, le definizioni, le descrizioni della vita umana, partono da un punto di vista puramente umano, cioè quello che l'uomo riesce a comprendere della sua vita, quello che l'uomo con i suoi limiti riesce ad afferrare della vita umana. E quindi è importante capire che quando lui parla e dice io ho visto, io ho considerato, è qualcosa che non rispecchia la visione di Dio, ma è qualcosa che lui riesce a comprendere e che condivide e che a noi serve per poter gettare una nuova luce sul significato dell'esistenza umana. Se vi ho confuso, tranquilli, che pian piano cercheremo di comprendere questa cosa. Allora, Ecclesiaste 3:1 dice: per tutto c'è il suo tempo, c'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato. E così va avanti descrivendo una serie di azioni in contrasto, in contrapposizione tra di loro, che tutte fanno parte dell'esistenza umana e tutte queste azioni sono legate al tempo. Quindi c'è un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per strappare, un tempo per cucire, un tempo per edificare, un tempo per demolire e così via. Fa un lungo elenco di tutte queste attività. Che cosa emerge da questa condizione umana? Vedete, a nessuno di noi, già l'abbiamo detto altre volte, ma credo che a nessuno di noi faccia piacere impegnarsi in un lavoro, vederlo magari anche riuscire bene e poi pensare al fatto che quel lavoro un giorno sarà comunque distrutto. Perché? Perché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle invisibili hanno un valore eterno. Quindi, che cosa dice Salomone? Che cosa dice l'Ecclesiaste? Che in sostanza tutte le azioni che noi facciamo su questa terra hanno un comune denominatore. Sono? E quindi? Vediamo se qualcuno. E quindi? Sono vane. Sono vane. Allora, pensate a quante cose noi facciamo durante l'arco della giornata, della settimana, che devono essere necessariamente ripetute. Dobbiamo ogni giorno portare il nostro corpo a riposare, dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, dobbiamo mangiare, dobbiamo fare le pulizie in casa, dobbiamo andare al lavoro. Si ripetono costantemente, giorno dopo giorno, le stesse azioni e si deve ritornare a fare sempre le stesse cose. Come lo descrive l'Ecclesiaste questo tipo di attività? Tutto è vanità, vanità delle vanità, tutto è un correre dietro al vento. Ci avete mai provato a correre dietro al vento? Siete riusciti ad afferrarlo? No. Questa è la condizione umana. Quindi è, da un punto di vista è triste, no? Perché ogni volta che noi edifichiamo qualcosa, qual è l'illusione che abbiamo nel nostro cuore? Che quella cosa duri per sempre, no? Certo, c'è la consapevolezza, soprattutto voi sorelle, quando fate le pulizie in casa, che quando avete casa tutta bella pulita, qual è il desiderio? Che duri il più possibile, no? Poi entra vostro marito con i piedi sporchi, con le scarpe sporche e vanifica il vostro lavoro. Quindi vi aiuta a ricordare l'Ecclesiaste. Tutto questo viene contrapposto con un'altra affermazione che l'Ecclesiaste fa. Quindi sempre nel libro dell'Ecclesiaste, stesso capitolo 3, andiamo a considerare i versetti, a leggerli da 9 a 15. Allora, che dice Salomone? Che profitto trae dalla sua fatica colui che lavora? Dopo aver detto che bisogna tornare sempre a fare le stesse cose e che comunque queste cose poi non producono un risultato stabile, la domanda dell'Ecclesiaste è più che opportuna. Dice, ma allora, me lo rimetti per favore, qual è allora il profitto, qual è l'utilità che trae dalla sua fatica colui che lavora? Andiamo avanti, il 10. Io ho visto le occupazioni che Dio dà agli uomini perché vi si affatichino. Andiamo avanti. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Andiamo sempre avanti, scorriamo. Io ho riconosciuto che non c'è nulla di meglio per loro, quindi per gli uomini, del rallegrarsi e del procurarsi del benessere durante la loro vita. Ma che se uno mangia, beve e gode del benessere in mezzo a tutto il suo lavoro, è un dono di Dio. Io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Niente c'è da aggiungervi, niente da togliervi. E che Dio fa così perché gli uomini lo temano. Allora, ripeto, quello che l'Ecclesiaste afferma, pur ovviamente sotto l'ispirazione e la guida dello Spirito Santo nel trascrivere questi pensieri, è quello di voler proiettare la limitazione della visione umana. L'Ecclesiaste dice, vabbè, mangia, bevi, godi del benessere che c'hai, perché alla fine questo è quello che tu puoi umanamente realizzare sulla faccia della terra. Ma poi continua dicendo, io ho riconosciuto che tutto quello che Dio fa è per sempre. Allora Dio, che vive nell'eternità, quindi in un tempo senza fine, non ha un tempo per piantare e un tempo per sradicare, non ha un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, non ha un tempo per benedire e un tempo per ritirare la sua benedizione, ma tutto ciò che Dio fa è per sempre. Ciò che Dio benedice è benedetto per sempre. Ciò che Dio ama è amato per sempre. Ed è un po' strana sta cosa, e cerco di spiegare. Noi che abbiamo a disposizione un tempo così limitato sulla faccia della terra, siamo condannati, tra virgolette, a fare e disfare. Quindi già ci abbiamo poco tempo, poi quello che facciamo, tra l'altro, viene pure disfatto, no? Non ha una durata nel tempo. E Dio invece, che ha l'eternità a disposizione, Quindi lui ci avrebbe il tempo di fa e di sfa, ma lui quando fa una cosa è per sempre. È un po' ironica sta cosa, ma Dio fa così, è scritto, perché gli uomini lo temano, perché riconoscano che cosa? Che tra la sua capacità, la sua onnipotenza, le sue vie e i suoi pensieri e le nostre vie e i nostri pensieri c'è un abisso. È qualcosa di radicalmente diverso. Però la buona notizia qual è? È che è vero che Dio dimora nell'eternità e noi nel tempo, ma Dio ha aperto una porta di comunicazione. Dio ci ha creati per vivere in eterno. Quando Dio ha creato Adamo ed Eva, non l'ha fatto con l'intenzione di imprigionarli in un tempo limitato, ma il suo desiderio era che loro vivessero per sempre. Ma col peccato è entrata la separazione, la morte, e per questo l'uomo si è ritrovato insieme a tutto il creato ad essere imprigionato dalla vanità, da qualcosa che non è assoluto, che non è eterno, ma che è legato ad un tempo limitato e che è destinato a scomparire, così come i nostri corpi, così come tu. Grazie. Che t'ha incaricato Roberto? Allora, c'è qualcosa che ho letto questa mattina e mi ha colpito molto profondamente. I Giobbe 19, 25, 27. Giobbe era uno che dei problemi non gli mancavano, siamo tutti d'accordo su questo, no? Ok, quindi tutto quello che un uomo può soffrire, anzi lui ad un certo punto si esprime così dicendo il male che io temo, quello m'avviene. Quindi non aveva requie, non aveva né a livello di beni, aveva perso i figli, aveva perso le sue proprietà. E l'ultima parte, forse la più dolorosa, addirittura le relazioni che lui aveva, i suoi amici gli ritorcono contro, la moglie non gli dà più retta, i suoi servi lo ignorano, i bambini lo deridono, quindi una persona completamente distrutta, la malattia che lo tormenta giorno e notte. Ad un certo punto Giobbe, nel pieno della sua sofferenza, si esprime in questi termini: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Andiamo avanti. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi, non quelli di un altro. Il cuore dal desiderio mi si consuma. Chiedo, perché sono rimasto sorpreso da questa affermazione? Quando sei malato e il dolore non ti dà tregua, è incessante, è estremamente penoso continuare a vivere, qual è il desiderio più forte del tuo cuore? Quello di essere guariti. Quando tutti i tuoi amici ti abbandonano, quando tua moglie non ti guarda più in faccia e disprezza il tuo attaccamento al Signore, come è avvenuto a Giobbe, no? Ma ancora stai a pregare il tuo Dio, ancora stai attaccato al tuo Dio, ma lascialo stare e muori in pace, no? Gli ha detto. Quando hai perso tutto, quando non hai più niente, qual è il desiderio del tuo cuore? Quello che ciò che hai perso ti venga restituito. Quindi ritrovare una pace familiare, ritrovare degli affetti, ritrovare degli amici, ritrovare la salute, ritrovare un benessere anche economico, un benessere psicologico, un benessere che ti restituisca la pace, che ti restituisca il piacere di vivere. Ma Giobbe non chiede questo. Nel momento in cui lo spirito si apre questo squarcio sull'eternità, nel momento in cui lui capisce che il suo Redentore vive, che c'è un Dio al di sopra di tutte quelle circostanze che lui sta vivendo, qual è il desiderio di Giobbe? Guariscimi, liberami, intervieni? No. il desiderio di vedere il mio Redentore, il desiderio di vedere Dio, il desiderio di vedere la gloria di Dio è quello che sta consumando il cuore di Giobbe. E leggendo questo capitolo si vede con chiarezza che è uno squarcio soprannaturale nella vita di quest'uomo, nell'esperienza che sta vivendo, perché si lamenta prima e si lamenta dopo, ma all'improvviso qualcosa di glorioso accade, una consapevolezza che solo Dio può dare. Io so, è quello che dice anche San Paolo, che dice l'Apostolo Paolo, io so in chi ho creduto. Io so chi è il Signore, io so che il mio Redentore vive e i miei occhi lo contempleranno, non quelli di un altro. E il Signore vuole proprio operare in questa direzione. Sapete, quando un credente, e cadiamo anche noi come Chiesa, come singoli cristiani, in questa chiamiamola trappola, no? Cioè quella di voler presentare il Vangelo come la panacea per ogni problema. Ed è in parte vero, ma non è quello lo scopo del Vangelo, e cercherò di spiegarmi. Qualcuno è nei problemi, parliamo di Gesù e gli presentiamo Gesù come la soluzione a tutti i suoi problemi. Qualcuno è malato, Gesù ti guarisce. Qualcuno in difficoltà economica, il Signore ti benedice, ti darà un lavoro. E Dio è potente e volenteroso di aiutarci in ogni singola area della nostra vita, ma non è questo lo scopo fondamentale per cui siamo stati salvati. A volte noi ci accontentiamo di proiettare tutta la grazia di Dio sulle nostre necessità materiali. Tutto quello che Dio è pronto ad offrire alla nostra vita lo racchiudiamo nel tempo e ci perdiamo la parte più importante della grazia di Dio, che è l'eternità, e che non inizia quando saremo lassù nel cielo. Qui noi siamo chiamati a vivere i tesori dell'eternità, i tesori del regno di Dio, la sua eredità, le sue promesse, la sua presenza, i suoi doni sono per oggi. Ma se continuiamo a fare di Dio un pronto intervento solo per le necessità materiali, noi ci stiamo perdendo la parte più bella, la parte più importante, e torniamo a vivere nel tempo e nella vanità, e tutta la nostra preoccupazione si concentra su cose vane. Ma è vano il lavoro, è vano prendersi cura della famiglia, è vano occuparsi di tutte le cose che dobbiamo farlo, è una nostra responsabilità. Ma se tutta la nostra attenzione ricade sulla nostra vita materiale, noi ci siamo accontentati delle briciole. Io so che il mio Redentore vive. Primo Pietro 1,18. L'Apostolo ci ricorda qualcosa di vitale, di importante, nel quale non possiamo tornare nuovamente a cadere. E dice così: sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro siete stati riscattati, liberati, affrancati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri. Qual è questa vanità? È quella di abbassare sempre lo sguardo sulle nostre circostanze. È quella di non guardare al di là del tempo, di concentrarci solo sui nostri bisogni materiali, più che leciti, più che legittimi, ma non è questo lo scopo del Vangelo. Se noi riuscissimo a comprendere quanto è vasta la grazia di Dio, se noi riuscissimo a capire che privilegio abbiamo nel poter camminare insieme a Dio, nel poter sentirlo vicino a noi, condividere i suoi progetti, le sue vie, poter essere usati da Lui nei Suoi piani. Ma non è meraviglioso? Dio ci ha riscattati dal vano modo di vivere che le generazioni passate, uomo dopo uomo, anno dopo anno, generazione dopo generazione, si sono trasmessi, si sono portati avanti. E qual è questo vano modo di vivere? Sapete, nella società umana siamo sempre portati un po' a criticare il modo in cui vivono gli altri, perché noi riteniamo che il nostro modo di vivere, non sto parlando a livello spirituale, che il nostro modo di vivere sia la chiave giusta per poter fare l'uso migliore del nostro tempo. Allora magari c'è chi si dedica troppo al lavoro, ma quello non ha capito niente, pensa solo a lavorare. C'è chi magari si dedica tutto al divertimento, quello è un immaturo, irresponsabile, pensa solo a divertirsi e non si assume nessuna responsabilità, e così via dicendo, no? Guardandoci intorno diciamo, ma senza Cristo qualunque modo di vivere è un vano vivere. Non c'è una chiave che ci permette di realizzarci come esseri umani al di fuori di Dio. La nostra pienezza è in Cristo, la nostra piena realizzazione è in Lui, il soddisfacimento di ogni desiderio che c'è nel nostro cuore è in Lui. Qual è l'inganno più grande? Credere che Dio non sia in grado di soddisfare il nostro cuore pienamente. E questo ci porta a elemosinare delle cose che non portano nessun beneficio nella nostra vita. Romani 8, 19, 23. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. A volte non abbiamo la faccia di quelli che stanno nella gloriosa libertà dei figli di Dio. È vero o no? Abbiamo la faccia di quelli che dicono: ma perché ancora il Signore non mi ha risposto? Perché ancora c'ho sta malattia? Perché ancora c'ho questo problema? Quando Dio ha squarciato il tempo, ci ha introdotti nell'eternità, nella sua gloria, e noi abbiamo l'opportunità, il privilegio di poter vivere nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Io non me la voglio perdere sta cosa. Io non la voglio delegare ad altri. Io non voglio accontentarmi nel vedere che qualcun altro l'ha sperimentata. Io voglio viverla in prima persona, questa gloriosa libertà dei figli di Dio. Liberi dalle preoccupazioni, liberi dalle oppressioni, liberi da tutto quello che vuole schiacciare la nostra vita. Non liberi dalle malattie o dai problemi o dalle difficoltà. Ci saranno sempre. Ma quando noi presentiamo il Vangelo come l'antibiotico per i problemi o le malattie, abbiamo svilito, abbiamo annichilito la sua bellezza, la sua potenza e la sua gloria. Noi siamo stati creati per vivere nell'eternità, un'eternità che possiamo cominciare a vivere oggi. Oggi. Andiamo un pochino avanti. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Quindi non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Quanti vorrebbero liberarsi dagli acciacchi? Che doloretti ci avete? Che te fa male? Niente, gloria a Dio. Quanti vorrebbero un corpo perfetto, sano, senza dolori? Sapete qual è la bella notizia? Ah. Te passa tutto. Gloria a Dio. Allora, sapete qual è la bella notizia? Che questo corpo arriverà. Avremo un corpo nuovo. Quanti lo stanno aspettando? Aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Avremo un corpo nuovo, che non conosce malattia, che non conosce stanchezza, che non conosce tutti i limiti della nostra natura umana. Ho pensato, ma perché il Signore già, nel momento in cui ci siamo separati da Lui, ci ha introdotti in questo circolo vizioso di vanità, no? Il fatto che comunque questo corpo si stanca, che dobbiamo farlo riposare, che dobbiamo prenderci una cura costante e ripetuta nel tempo di tutto quello che fa parte del nostro organismo. Grazie a Dio per questo. Ci pensate se i nostri corpi, i corpi degli esseri umani, non avessero avuto, perché in principio non c'era questa necessità. Adamo ed Eva, appena creati, non conoscevano la stanchezza, non conoscevano la fatica, non conoscevano la malattia, non conoscevano il dolore, no, non c'era questo. Perché nel momento in cui ci siamo separati da Lui, il Signore ci ha introdotti in questa vanità, in questa condizione di prigionia in questi corpi? Ma vi immaginate uno spirito che è nemico di Dio, che non ha questo tipo di limite, che non dorme mai, che non ha nessuna necessità, che non si stanca, che non si ammala e che spende tutto il tempo della sua vita andando in contrasto con la volontà di Dio? Immaginate un ladro, un assassino, un adultero che non si ferma mai nel fare il male. Ecco perché il Signore ha sottoposto a vanità la condizione dell'essere umano. Grazie a Dio per questi limiti. Grazie a Dio perché il male non ha la possibilità di essere speso e vissuto ed esercitato in continuazione. La stessa cosa ovviamente vale anche per il bene, ed è per questo che l'Apostolo Paolo dice: aspettando la redenzione del nostro corpo, questo corpo al quale vogliamo così tanto bene, in realtà è una prigione. È qualcosa che si va logorando, è qualcosa del quale forse ci prendiamo anche troppa cura, trascurando la parte più importante di noi. Perché questa è una tenda. Questa è una tenda. Si strappa, si logora, ad un certo punto non serve più. Ma il nostro vero essere, la nostra coscienza, la nostra anima, la nostra mente, i nostri sentimenti, i nostri affetti, i nostri valori, saranno quelli che vivranno in eterno in quel corpo che il Signore ci sta preparando. Siete ansiosi di vederlo? Io non vedo l'ora. Chissà come sarà. Tipo Thor. Allora, quello che voglio dirvi in questa mattina: non riduciamo la bellezza e la pienezza del Vangelo. Ripeto, alcuni restano anche scandalizzati per il fatto magari che il Signore, che questo Vangelo non risponda alle loro necessità materiali, ma non è per questo che il Signore è venuto. Vedete, anche nei confronti della malattia, è giusto, l'abbiamo ripetuto, noi preghiamo perché il Signore guarisca e crediamo che il Signore guarisca. E proprio come il centurione vogliamo continuare a dire: Signore, di una parola soltanto ed il tuo servitore, ed il mio servo sarà guarito, come disse il centurione. Ma dobbiamo anche capire che non è questo lo scopo della vita del credente. Dio non ci ha salvati perché fossimo stati sempre sani, sempre col vento in poppa, sempre che tutto vada per il meglio, sempre nel benessere. Non è questa la volontà di Dio. Questo Vangelo del benessere, questo Vangelo della prosperità, questo Vangelo che ti dice accetta Gesù e poi tutto andrà per il meglio, non risponde alla verità annunciata da Cristo. Io ho un signore che a un certo punto ha detto: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo perché io ho vinto il mondo. E allora, due esempi su tutti e poi finiamo. Secondo Timoteo 4:20. Così magari ci mettiamo l'anima in pace e non pensiamo che non abbiamo abbastanza fede. Erasto, è Paolo che scrive, è rimasto a Corinto. Trofimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. A Paolo, poca fede sto giro, eh? Com'è che ha lasciato Trofimo ammalato a Mileto e non l'hai guarito? Ma tante altre volte il Signore si è usato di Paolo per guarigioni, tante, 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 tante volte. Ma non è la salute del corpo lo scopo della salvezza, della grazia di Dio. Un altro versetto, sempre Paolo che scrive a Timoteo, quindi lo troviamo in Prima Timoteo 5:23. Non continuare a bere acqua. Oh, non lo prendete alla lettera questo, se no qui. Ma prendi un po' di vino a causa del tuo stomaco e delle tue frequenti indisposizioni. Timoteo, come mai non hai fede per guarire? Come mai che stai sempre male? Come mai sembri un cerottino? Frequenti indisposizioni. Ma non era questo lo scopo per cui Dio aveva salvato Timoteo. E allora, noi dovremmo imparare a dire come Paolo: io sono contento dello stato in cui mi trovo. So abbondare e so stare nella povertà. Essere sazio, affamato, stare bene, stare male. Non è questa la cosa importante. La cosa veramente importante è che io possa camminare mano nella mano col mio Dio. E se Giobbe ha potuto dire nel momento di massima sofferenza e disperazione: io so che il mio Redentore vive e il mio desiderio adesso è quello di poter contemplare la sua bellezza. Quanti hanno il desiderio di vedere Gesù? Quanti hanno il desiderio di accostarsi a Lui? Di poter spendere il tempo della nostra vita anziché per cose vane, per quello che è un valore eterno. Questo vuole il Signore in questa mattina. Facciamo un attimo un'analisi in conclusione di questo pensiero stamattina di come spendiamo il nostro tempo e quanto del nostro tempo è dedicato a cose che non avranno un futuro perché appartengono al mondo naturale e materiale e quanto del nostro tempo stiamo impiegando per delle cose che hanno un valore eterno. Quando apri la scrittura e la mediti e la leggi e la ami e la impari, tu stai investendo il tuo tempo per qualcosa che non ti sarà mai tolto, per l'eternità. Quando pieghi le tue ginocchia, chiudi la porta della tua cameretta e passi del tempo in comunione col Signore, tu stai costruendo un tesoro nel cielo, tu stai investendo nell'eternità. Quando ti preoccupi e fai visita a qualche fratello, qualche sorella che è malato, quando spendi il tuo tempo per servire il Signore, quello è l'uso migliore che tu puoi fare della tua vita. Non ce n'è uno migliore, non ce n'è uno che ti possa dare maggiori soddisfazioni. La piena realizzazione della nostra persona avviene nel fare la volontà di Dio. Quanti sono d'accordo su questo? Vuoi essere felice, vuoi essere gioioso, vuoi essere una persona pienamente realizzata, senza rimpianti, senza rimorsi, senza nulla che possa affliggere la tua vita? Sottomettiamoci alla volontà di Dio, serviamolo con tutto il cuore, ricerchiamo la sua faccia, spendiamo il tempo per ciò che ha un valore eterno, perché siamo stati riscattati, liberati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri. Io non ci voglio ritornare in quello stile di vita. Io non voglio perdere il mio tempo per ciò che è vanità. Farò quello che è necessario per questa vita materiale, come tutti quanti noi. Mi assumerò le mie responsabilità, il mio dovere di marito, di padre, di tutto quello che concerne la mia persona, ma non spenderò l'intero mio tempo dietro a queste cose. Darò le primizie al Signore, darò le primizie del mio tempo a Lui, perché questa è la grande ricchezza del Vangelo: vivere nell'eternità, vivere accanto al Signore ogni giorno della nostra vita. Vogliamo alzarci in piedi?